Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Kurtens e Gioele Anni.
Non esistono le razze, esistono solo i razzisti.
Questa citazione di Rita Levi Montalcini ci ricorda che di razze ce n'è una sola, quella umana.
Il prossimo 21 marzo ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, mentre in tutta la Svizzera da domani parte la tradizionale settimana di azione contro il razzismo. Buona domenica a chi ci ascolta da Luisa Nitti.
E anche da Corinne Zauk. Oggi 19 marzo il mondo cattolico ricorda San Giuseppe, il carpentiere di Nazareth, di cui i Vangeli non riportano neppure una parola, ma che è espressione di una figura paterna molto speciale, capace di avere cura, proteggere, guidare, ma anche di prendersi delle responsabilità rimanendo obbediente alla volontà di Dio. È con questo pensiero che mandiamo un sentito augurio a tutti gli uomini che stanno crescendo, dei bambini e delle bambine. Buona festa del papà.
La nostra puntata oggi ha due temi in scaletta. Abbiamo accennato a quello del razzismo, che in Svizzera continua a tenere banco, come ci dicono diversi studi appena pubblicati. Basti pensare che una persona su tre nel nostro paese dichiara di aver subito discriminazioni o violenze a sfondo razziale.
Sono cifre davvero preoccupanti, corroborate da pregiudizi duri a morire.
E con te, Corinne, capiremo cosa possiamo fare noi per contribuire a lottare contro questo annoso fenomeno. Ma oggi vogliamo anche parlare di musica, predicazione, liturgia e senso di comunità.
Tu, Luisa, ti sei occupata di Johann Sebastian Bach, il compositore tedesco maestro del barocco, che 300 anni fa sbarcò come cantore alla Thomaskirche di Lipsia in Germania. Qui per la parrocchia luterana comporrà numerose cantate che, come scopriremo, hanno avuto anche un impatto sulla predicazione nonché sulla partecipazione ai culti della stessa comunità.
Ma partiamo subito con il tuo servizio, Corinne, in cui ci parli di razzismo e di come contrastarlo.
Il 21 marzo non coincide solo con l'inizio della primavera. Dal 1966 è anche la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale. In Svizzera ogni cantone in prossimità di questa data si organizza in proprio per proporre eventi e manifestazioni per ricordare l'importanza della lotta e della prevenzione della discriminazione delle persone a partire dalla presunta superiorità di una razza su un'altra o sulle altre. In Canton Ticino dal 20 al 26 marzo si terrà la settimana contro il razzismo, che vede una ventina di organizzazioni, associazioni e comuni impegnati a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle varie forme di discriminazione. In Svizzera il Servizio per la lotta al razzismo del Dipartimento federale dell'Interno ha commissionato all'Università di Neuchâtel uno studio sul razzismo strutturale. Tra gli autori di questo studio c'è anche il professor Gianni D'Amato, che salutiamo. Professore, innanzitutto, che cos'è il razzismo strutturale e come si manifesta?
Dunque, il razzismo strutturale è un sistema di discorsi, di comportamenti, ma anche la promozione di idee che non stanno al di fuori della norma, che sono frutti di un dominio che si è consolidato nel corso del tempo e che tendono di per sé a riprodurre la situazione di disuguaglianza per i gruppi che sono razzializzati. Dunque non è un razzismo che presuppone un'ideologia precisa che va nella direzione dell'estrema destra, ma è un modo di fare e di essere, di creare delle norme che sono incise nel funzionamento delle nostre società. Per questo è strutturale.
Quindi, se ho capito bene, si tratta di una forma di discriminazione basata sui pregiudizi razziali che sono radicati nella società e nelle strutture che la regolano e che viene percepita dalla popolazione, incluse le istituzioni e le imprese, come normale e ampiamente condivisa. Una forma silente ma anche subdola di razzismo, ma che spesso accompagna le persone lungo l'arco di tutta la loro vita. Sfogliando il rapporto vedo che il lavoro mette in luce quello che in fondo già sappiamo, ossia che le persone di colore o di provenienze etniche diverse dalla nostra faticano di più in tutti gli ambiti della società, nel mondo del lavoro, per trovare alloggio, a scuola, durante la formazione. Per alcune etnie è più difficile anche ottenere la naturalizzazione, mentre problemi ci sono anche nell'ambito della salute e della sicurezza sociale. Situazioni che non ci stupiscono più perché appunto fanno parte di questa forma di razzismo strutturale che ormai è ben sedimentata nelle nostre teste, nelle pieghe della nostra società. Professore, questo vostro importante studio verrà ora diffuso perché tutti possono prenderne coscienza o rimarrà piuttosto confinato in ambiti accademici?
No, di per sé il fatto che è stato pubblicato in un rapporto accessibile, poi c'è anche una sintesi abbastanza leggibile, molto leggibile, dimostra che abbiamo indirizzato questo rapporto a un pubblico largo, poi anche specializzato, persone sicuramente che lavorano nella società civile su questi temi, ma anche persone che si trovano in posizioni di decisione sia a livello cantonale che a livello federale, per far capire che di per sé la problematica esiste, perché viene spesso negata, e che bisogna di per sé non solo rendersene conto, però anche fare qualcosa.
Questa forma di razzismo è molto presente anche nel mondo dei social. Il professore Stefano Pasta, giovane docente e ricercatore dell'Università Cattolica di Milano e autore del libro Razzismi 2.0, ne parlerà nel corso del simposio che si terrà il 20 marzo all'USI di Lugano dal titolo Noi contro loro, il cervello razzista. Come nascono e si alimentano queste dinamiche e qual è il loro fine ultimo? Nel senso, che cosa si vuole ottenere con queste pratiche dell'odio che corre sulla tastiera?
Quando noi pensiamo ai processi di odio, spesso si utilizza la piramide dell'odio per indicare a cosa facciamo riferimento, ossia che processi di elezione a bersaglio non vanno analizzati soltanto nelle forme più acute e più gravi, la punta della piramide, ma occorre ragionare come si arriva a salire le fasce della piramide. Se parliamo di Shoah, che evidentemente possiamo considerare la forma più strutturata d'odio dell'ultimo secolo, noi certo dobbiamo parlare dei cammini di Auschwitz, ma dobbiamo spiegare che cosa rende possibile arrivare ai cammini di Auschwitz. Se parliamo di un caso di femminicidio, certamente c'è il caso, l'evento, da qui è anche facile prendere le distanze, ma dobbiamo spiegare come si è arrivati ai... In una scuola, un caso di cyberbullismo, di bullismo, non dobbiamo parlare soltanto della punta quando interviene la polizia, magari talmente grave il caso, ma bisogna spiegare come si sale di intensità in quella piramide. L'accettazione sociale è decisiva in questa salita.
Quindi, paradossalmente, l'accettazione sociale che viene ricercata attraverso questo tipo di commenti. Ma come correggere il tiro, soprattutto se si tratta di giovani, di ragazzi?
La grande novità del web sociale è data dalla coautorialità, il fatto che chiunque, indipendentemente dall'età, dalla professione, dalle conoscenze sul tema, può intervenire nel flusso culturale. Con un post su Instagram, un video di TikTok, un mi piace su Facebook o inoltrando un meme su WhatsApp, io copartecipo a un flusso culturale. È una grande opportunità, ma è anche evidentemente un rischio. Allora, educare non solo il fruitore, lo spettatore, al pensiero critico, questa è l'eredità classica della media education, ma al tempo stesso educare il produttore culturale che ciascuno di noi è diventato con lo smartphone in mano, educare quelli che si chiamano spettautori, è veramente la grande sfida educativa che il web sociale ci pone davanti.
Che il blanco sia blanco, che il negro sia negro, che uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende.
Se questa prima parte l'abbiamo dedicata a mettere in luce quello che è il razzismo strutturale e a comprenderne le dinamiche, cerchiamo ora di capire come la Chiesa, in questo caso la Chiesa cattolica, si pone di fronte a questo tema. E lo facciamo con Isabel Vázquez, dall'agosto dello scorso anno presidente di Migrazio, la commissione della Conferenza dei Vescovi Svizzeri per la Migrazione. Signora Vázquez, leggo sul vostro sito che il 40% dei fedeli cattolici in Svizzera ha un passato migratorio alle spalle. Quindi immagino che il tema del razzismo non vi sia estraneo.
Sono studi che risalgono a prima del periodo Covid. Direi che oggi questa cifra è ancora aumentata e varia da cantone a cantone. Per esempio, il canton Zurigo conta il 42% di cattolici con un passato migratorio, mentre nella diocesi di Losanna, Friburgo e Ginevra questa percentuale sale addirittura al 60%. È un fatto questo che non possiamo ignorare e oggi non si tratta più della migrazione degli anni 60-70, che era piuttosto stagionale e che faceva rientro nel proprio paese d'origine. Oggi abbiamo una migrazione che resta. Abbiamo migranti di seconda, terza generazione che sentono la fede espressa nella loro lingua madre come un'eredità a cui non vogliono rinunciare.
Se vi sono forti componenti straniere all'interno delle comunità cattoliche, probabilmente anche tra i fedeli svizzeri sono presenti queste forme di razzismo strutturale di cui abbiamo appena parlato.
Sì, purtroppo sì. Spesso il razzismo nasce dalla paura. Di fronte a una persona che non conosco, a una situazione che mi è nuova, la mia reazione può essere inconsapevolmente razzista. E questo anche all'interno delle nostre parrocchie. Ciò fa sì, per esempio, che in una parrocchia si celebrino due messe separate, alle 9 per la comunità locale e alla sera per i non autoctoni, gli stranieri. La religione e la liturgia sono le stesse, ma si preferisce celebrare in momenti diversi.
Siamo quindi proprio nell'ambito di questo razzismo che non viene agito attivamente ma è comunque presente e che fa ancora più male perché presente all'interno della Chiesa.
Sì, alle volte basta avere un aspetto diverso. Spesso le giovani generazioni vengono confrontate con la domanda: da dove vieni? E quando la risposta è: sono nato qui, sono svizzera o svizzero, il commento è: ma non sembri svizzero. È così che inizia. Poi c'è la questione del nome. Un nome, se straniero, preclude a priori la possibilità di trovare un lavoro. Molte donne testimoniano come le cose cambino radicalmente se con il matrimonio acquisiscono un cognome che suona più svizzero. Tutto questo non è giusto, soprattutto se professiamo e viviamo principi cristiani. In teoria lo sappiamo, ma siamo umani e le persone sbagliano. Molte persone arrivano da noi in condizioni terribili, con disturbi post-traumatici. Pochi scelgono liberamente di lasciare il proprio paese, sono obbligati a farlo. E nei loro confronti il nostro compito è quello di essere accoglienti. Non possiamo dire semplicemente: ecco quello che c'è, cercate di adeguarvi. Dobbiamo cercare di integrare, di agire in maniera inclusiva, favorendo la partecipazione di tutti. La Chiesa Cattolica è universale.
Nelle vostre linee guida parlate di una pastorale interculturale. Ci può fare qualche esempio?
Proponiamo di sviluppare all'interno delle chiese una cultura dell'accoglienza. Non basta solo dire ciao, ma dobbiamo cercare di capire il momento che queste persone stanno attraversando. Sono state individuate 5 fasi che i migranti attraversano. Magari incontriamo qualcuno che si trova nella fase 3, dove è ancora in lutto per quello che ha lasciato e si trova in pieno shock culturale. Non possiamo aspettarci che ci dica: Fantastico quello che fate. In questo momento la frase giusta da dirgli sarà: cosa posso fare per te? In ogni momento dobbiamo essere costruttori di ponti. Secondo lei, le chiese, qui nello specifico la Chiesa cattolica, fa abbastanza per incrementare la cultura dell'accoglienza? Se così fosse, non avremmo scritto queste linee guida. È necessario cambiare alcune strutture e continuare a chiederci e a verificare dove possiamo fare insieme, all'interno delle nostre chiese. In questo momento la Chiesa cattolica sta cercando nuove strutture, penso al cammino sinodale. Certo, continuano a succedere cose non belle. Sento di migranti che non si sentono benvenuti, accolti, ma sento anche persone che dicono: non sappiamo come fare per cambiare. E questo è il problema nella Chiesa di oggi. La volontà c'è, ma non si sa come procedere per cambiare le cose. Occorre essere disposti ad abbandonare la propria zona di comfort, ad uscire dal proprio bozzolo.
Non è una questione di multilinguismo, conclude Isabel Vasquez, ma interculturale, nel senso che ogni cultura può portare quello che le è proprio, e là dove questo riesce è un guadagno per tutti.
Nel mio lavoro ho sempre constatato che più persone di diverse culture incontro e più imparo. E questo per me è un guadagno. Quindi è importante andare avanti con il lavoro di sensibilizzazione per costruire sempre più ponti insieme.
Giriamo pagina ora per dedicarci ad un anniversario che ricorre questa primavera, i 300 anni dall'arrivo di Johann Sebastian Bach presso la comunità luterana della Thomaskirche a Lipsia.
Per capirne le implicazioni sul piano della storia della musica, ma anche della vita delle chiese, tu Luisa ha intervistato la musicologa Chiara Bertoglio, autrice di un'opera sulla musica della riforma protestante. Sentiamo il servizio.
Concerti, iniziative culturali, manifestazioni sono previste in questa primavera per ricordare che esattamente 300 anni fa Johann Sebastian Bach giungeva a Lipsia presso la Thomaskirche. Inizierà un lungo periodo creativo e fruttuoso per il musicista tedesco. Segnaliamo nell'immediato una 3 giorni di concerti a cura del Bachverein di Coira. Per ricordare questo anniversario, il 24 marzo a Poschiavo, nella Chiesa Evangelica, il 25 a Pontresina e il 26 alla Martinskirche di Coira. Ma perché è così significativo questo passaggio, il trasferimento a Lipsia, nella biografia di Bach? Lo abbiamo chiesto alla musicista e musicologa Chiara Bertoglio, che ha scritto fra l'altro un corposo testo sulla musica e le riforme del Cinquecento con la casa editrice Claudiana.
Siamo appunto nella primavera del 1723, 300 anni fa, e Johann Sebastian Bach aveva 38 anni a quell'epoca, quindi era nella fase centrale della sua vita. Sappiamo che è vissuto, insomma, all'incirca 65 anni, quindi veramente a metà strada, insomma. Aveva già lavorato come organista e come compositore per diverse chiese molto importanti della Germania, tra cui quella di Weimar a Köthen, dove era stato al servizio invece del principe, e aveva anche già composto molta della sua musica più famosa, tra cui molte delle sue opere per tastiera, perché a Köthen effettivamente era al servizio di una corte calvinista, quindi gli impegni della musica di chiesa erano molto ridotti, invece quello che importava di più era la musica strumentale, quindi i capolavori strumentali sono quasi tutti del periodo di Köthen. Anche le prime cantate comunque erano già state composte soprattutto per Weimar, e quindi il trasferimento a Lipsia presso la Thomaskirche è stato un momento di grande svolta nella sua carriera, Praticamente passò da lì in poi tutto il resto della sua vita lavorando per questa chiesa e componendo per essa molta della sua musica sacra più importante.
In che cosa consisteva il ruolo di Bach alla Thomaskirche?
Era un ruolo molto complesso, direi, e sfaccettato, perché ufficialmente era, insomma, cantore e direttore musicale. Quindi sostanzialmente era il factotum dal punto di vista musicale della situazione. E possiamo anche ricordare che questo incarico lo mantenne dal 1723 fino al 1750, l'anno della sua morte. Per quanto riguarda appunto il compito di cantore, di cantor, questo consisteva nella responsabilità di gestire il coro della chiesa, o meglio i cori in realtà, perché si trattava di ben quattro cori, dove possiamo dire che c'era la serie A, la serie B e la serie C, erano appunto di diverso livello musicale e venivano utilizzati di conseguenza, insomma, i primi due nelle chiese principali, la Thomaskirche e la Nikolaikirche, e gli altri per le chiese un po' meno fortunate, insomma. Quindi organizzava le prove, selezionava il repertorio, dirigeva le esecuzioni delle opere sacre durante i servizi religiosi e poi naturalmente si esibiva anche come organista durante le funzioni. Come direttore musicale aveva invece la responsabilità di comporre lui stesso e di selezionare, quando non la componeva in persona, la musica che sarebbe stata eseguita durante i servizi religiosi, in collaborazione ovviamente con il pastore della chiesa. E poi c'erano anche dei concerti ecclesiastici che venivano eseguiti un po' durante tutto l'anno. Quindi, in sintesi, era un ruolo molto impegnativo che richiedeva una grande competenza musicale e anche un talento organizzativo non da poco. E grazie appunto alla sua abilità musicale e pratica, riuscì a creare un repertorio di musica sacra di altissima qualità, che ovviamente ancora oggi è eseguito, apprezzato e amato quanto basta.
Lei, Chiara Bertoglio, è musicista ed esperta, fra l'altro, di musica della Riforma. Se dovesse consigliare un ascolto fra le numerose cantate composte in quegli anni a Lipsia, quale o quali indicherebbe a chi ci ascolta oggi?
Ovviamente è difficile perché sono tutte talmente belle che c'è solo l'imbarazzo della scelta, però su una non ho dubbi perché è forse la mia preferita e ci ho lavorato tanto, l'ho studiata tanto, che è la BWV 140, Wachet auf, Rüstung die Stimme, Alzatevi, la voce ci chiama. Ed è una cantata che è anche stata, lo ammetto, molto importante nella mia vita personale, nella mia vita di credente, insomma, perché ha una prospettiva meravigliosa che unisce la parabola delle vergini sagge e vergini stolte, ma in realtà parla solo delle sagge, con un'idea sponsale del Cristo come sposo dell'anima, sposa della Chiesa, sposo della Gerusalemme celeste in una prospettiva escatologica, e poi anche con una prospettiva eucaristica. Qui parlo da cattolica, devo dire che l'approfondimento, che la visione che Bach attraverso la sua musica ha conferito all'Eucaristia da cattolica è stato per me un grandissimo arricchimento, devo dire. Anche interessante il fatto che questa cantata sia basata interamente su un corale che a sua volta deriva da un inno eucaristico del Medioevo, quindi c'è anche questa dimensione, se vogliamo, ecumenica molto molto forte. E poi, visto che siamo in periodo pasquale, prepasquale, direi Christlagen todes Wanden, che a sua volta si basa su una melodia celeberrima, che è quella delle vittime pascali, e approfondisce proprio il mistero della Pasqua in una maniera, secondo me, incomparabile.
Guardando un po' più da vicino alle cantate, possiamo raccontare a chi ci ascolta quale fosse il loro ruolo nell'ambito del culto protestante?
La prospettiva è molto affascinante perché si tratta proprio di uno sviluppo di quello che era stata la grande intuizione di Martin Lutero, ossia che la musica potesse, dovesse essere una forma di predicazione, una forma alta di predicazione. Per cui anche dal punto di vista, appunto, come giustamente diceva, strutturale del culto, al cuore del culto c'era la parola, e questa parola veniva illustrata dal sermone, che era bello lungo, insomma, a volte anche sull'oretta di sermone, circondato dalle due parti della cantata, per cui normalmente le cantate di Bach sono appunto frammentabili in due spezzoni che andavano a costituire la cornice del sermone, ed era proprio una predicazione in musica. Wagner era altamente consapevole, infatti viveva la sua attività di musicista proprio come una missione di evangelizzazione, e anche la stretta collaborazione con alcuni dei grandi librettisti con cui lavorò aveva proprio la funzione di evidenziare questa funzione importante della musica.
Quante sono le cantate del periodo di Lipsia che ci sono pervenute? Come mai, fra l'altro, molte sono andate perse?
Del periodo di Lipsia ci sono pervenute circa 195 cantate, che però sono molte meno di quelle che, almeno secondo il necrologio pubblicato dai figli e dagli amici, avrebbe composto, probabilmente circa 300. Ci sono molte ragioni per cui purtroppo queste cantate sono andate perdute in così larga misura. In primo luogo, molte di queste opere erano occasionali, cioè erano destinate, erano usa e getta, per così dire, composte per un singolo evento, per una singola occasione, come un servizio religioso, un matrimonio, e non si pensava che dovessero essere riprese nel futuro. È impressionante rendersi conto che era appunto musica usa e getta, tra virgolette. Poi purtroppo c'è stata la guerra dei 30 anni, che è stata devastante per tantissimi motivi, non ultimo quello musicale, ma anche altro. Poi incendi, furti, trascuratezza, alcune cose sono state reperite, comunque c'è sempre la speranza che qualcosa possa saltare ancora fuori, perché nel XX secolo, per esempio, sono state trovate diverse cantate, addirittura qualcosa nel 2005 presso la Biblioteca Statale di Berlino, quindi speriamo ovviamente che qualcosa possa ancora emergere, non tantissimo probabilmente, ma già quello che abbiamo ovviamente ci basta e avanza.
Prima di chiudere, vogliamo segnalarvi che a Lugano, già dallo scorso giovedì, sono riprese le meditazioni ecumeniche per la Quaresima.
Parola, musica, silenzio, è questo il titolo dell'iniziativa proposta dalla comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Canton Ticino. L'appuntamento è ogni giovedì alle 12:15 nella chiesa dell'Immacolata in via Peri.
L'incontro, che dura una ventina di minuti, invita al raccoglimento proponendo letture e preghiere alternate a musica e silenzio.
E con questo è tutto. Grazie per essere stati con noi e grazie a Roberto Rossinelli che oggi ci ha assistito in studio.
Non ci resta che augurarvi buona settimana contro il razzismo.
E buona domenica da Luisa Nitti e Corinne Zauk.